caffè, se la sintesi, come dicevo all'inizio, non è escludere i fatti, ma dimostrare, e ritengo che le testimonianze fatte l'abbiano, le testimonianze iniziate l'abbiano ottenuto lo scopo per cui erano prefissate, e cioè l'esclusione di quel sottostante accordo tra tutte le forze dell'ordine presenti, e dimostrare che la situazione descritta e successa a Bolzaneto sono solo frutto di attività di singoli, singoli al plurale, reiterate ma nascoste agli altri. Questo serve, tornerà utile quando affronteremo nel quarto capitolo la posizione dell'ufficio di polizia giudiziaria, per dimostrare che il teorema che stare lì 6-8 ore significa aver visto per forza non è assolutamente sostenibile. Troverete nella memoria, quindi posso andare veloce, un po' la sintesi di quello che ho detto. Il comitato d'accoglienza non c'era per i motivi detti, è sintetizzato quello che hanno detto le persone offese. Troverete la ricostruzione nuovamente del corridoio e della cella, quindi dopo che ho indicato le singole persone offese e le singole testimonianze, c'è la sintesi che ho già illustrato, quindi non vado oltre. Dimostreremo che c'è la finanza, ma una testimonianza importante, Fornasier, pagina 51 dell'udienza del 26 aprile 2006, è importante per distinzione delle celle, perché l'unico aspetto che ancora devo evidenziare è questo. Siamo stati presi da personale che ci ha condotto all'interno di un pullman, quindi parla della traduzione, che non c'era mai stato prima, evidentemente adibita al trasporto dei detenuti. Quindi questo per le celle, quello che dicevo, il flusso di arrivo e di uscita, alla fine a noi interessa solo la cella della polizia penitenziaria, perché risulta provato che pur essendo un locale unico vi era un muro tra la prima parte destinata alla polizia penitenziaria e la parte in fondo al corridoio, le ultime 7 celle dove venivano trattenuti gli arrestati, e nella disponibilità della Polizia di Stato. La cella della Polizia Penitenziaria, da questi flussi è dimostrato che è stata vuota per lunghe fasce orarie. Il venerdì i primi arrestati consegnati alla penitenziaria e quindi divenuti detenuti sono Vivaleri e Callaioli, consegna che arriva alle 18. Ciò significa che fino alle 18 del venerdì quella cella è vuota. Quando il capitano Cimino e il capitano Pelliccia entrano, quelle possono vedere, il corridoio l'abbiamo detto, la cella, vedo una cella vuota. Dalle 18 alle 22 ci sono solo Callaioli e Vivaleri, ed è la stessa Vivaleri che dice che sta seduta in quella cella. Solo dalle 22 in poi arrivano gli altri detenuti. Quindi dire il turno 6-8 ore non è più discorso corretto, perché le 8 ore, 22 e 8 fanno 6, alle 6 del mattino non ci sono più detenuti, partono tutte le traduzioni alle 6 del mattino del sabato, è acquisita la relazione di servizio di Pelliccia, però è dell'imputato, può non valere nulla, potrete ricostruirla serenamente voi con tutte le schede singole dei detenuti. Ci sta l'orario di traduzione, di partenza, e vedrete che l'ultimo detenuto del venerdì, arrestato il venerdì, detenuto consegnato alla polizia penitenziaria, lascia Bolzaneto il sabato mattina all'ultima scorta alle 6:20. Stessi documenti da cui potrete vedere gli ispettori capi scorta che non hanno il piacere di partecipare a questo processo. Stesso discorso il sabato. Alle 6:20 si svuota la cella. I primi arrestati del sabato sono nel pomeriggio inoltrato, perché quelli della mattina sono solo identificati, e vengono consegnati sempre intorno alle 18. Quelli del sabato un po' più lunga la presenza, perché le traduzioni non finiscono alle 6 del mattino. A essere precisi, ricostruirete, c'è la relazione di servizio del capitano Pelliccia, vedrete l'ultima traduzione alle 18, quindi può sembrare che per 24 ore ininterrotte piene. In realtà, leggendola attentamente, si vede che anche quelli del sabato, il grosso, partono entro le 9 del mattino. Successivamente fanno una traduzione solo di donne alle 11, 6 o 7, dopodiché l'altra la fanno alle 15. Quindi c'è da pensare che tra le 11 e le 15 la cella è stata poco affollata e potrebbe rientrare nelle situazioni, perché quando non c'è la folla, quando non c'è la confusione, la situazione era tranquilla. questo emerge. L'ultima viene fatta alle 15, quella alle 18 è di un detenuto soltanto che va in ospedale. Quindi in realtà quelle del sabato finiscono alle 15 della domenica e dalle 15 fino alle 22 la cella penitenziaria è di nuovo vuota. E resterà vuota, o se viene riempita è solo per una comodità di distribuzione, definitivamente, perché alle 22 consegnano gli arrestati della Diaz, ma da lì a poche ore la polizia di Stato fa la consegna in blocco, quindi alle 22 consegna il primo, nell'arco di un'oretta le hanno consegnati tutti, la polizia di Stato se ne va. Quindi dalle 23-24, non è il minuto che conta, rimane solo la polizia penitenziaria, il momento in cui arriva il generale Ricci, il momento della distribuzione delle coperte, la seconda notte dove tutti i detenuti a questo punto, dicono di aver dormito. Sono tutti quei detenuti che la mattina, prima di partire per i singoli carceri, ricevono il sacchetto dall'ispettore Mongello. Quindi sono tutti quei detenuti, tornando al discorso di prima, che non subiscono nulla. Quantomeno nella fascia di periodo in cui sono stati sotto la polizia penitenziaria, non possono ritenersi persone offese, se non perché hanno dormito per terra, è vero, ma le brande non le poteva mettere nessuno lì. Hanno dormito con poche coperte, ma devo dire anzi che ce l'hanno avute, ma non perché non sia loro diritto avercele, ma perché nella disorganizzazione generale è già stato fatto tanto nel rimediare quelle poche coperte. Quindi questa ricostruzione che ho fatto, questa era la sintesi, diciamo, è l'obiettivo di questa ricostruzione. E fino adesso, avete notato, non ho parlato degli altri testi, ho parlato solo delle persone offese, del quadro che esce dalla lettura integrale di tutte le persone offese, non solo di quelle che sostengono il teorema accusatorio. A quest'atto di fede, richiesto dalla procura, mi sono adeguato, visto che non era sbagliato farlo. Però, dicevo, l'analisi critica è un nostro dovere. E devo dire che, a mio avviso, le persone offese necessitano di un esame un po' più attento e ho raggruppato anche qua l'analisi critica sotto tre insiemi, solo per cercare di dare un ordine al mio intervento. E cioè l'influenza che può aver avuto nella deposizione dei testi le violenze che hanno subito prima di arrivare a Bolzaneto e dopo nei carceri di destinazione, l'influenza che hanno subito dalle notizie apprese successivamente dai giornali, dai mass media, incontrandosi tra di loro e in particolare gli incontri tra di loro. Questa era quella... rammarico che dicevo prima e forse non abbiamo potuto estenderlo troppo per i motivi predetti, però esaminando ora troverete queste osservazioni, qui sono più brevi, sono anche numericamente inferiori, tranne il gruppo della Diaz che è evidente le violenze che hanno subito, ma lo dicono anche i consulenti delle parti offese stesse, che quello che hanno subito nel quantificare il danno in questo processo, però precisa nei consulenti, non si può distinguere tra il danno che hanno subito al momento dell'arresto e la violenza che hanno subito in quel momento con Bolzaneto, sono due concause, però è evidente che le violenze subite prima, ora non ricordo chi, lo troverete nella memoria scritta, lo dice, la paura a Bolzaneto era che potesse risuccedere quello che era successo alla Diaz, in una situazione, e qui lo possiamo dire, di normalità per una camera di sicurezza, chiaro, non di normalità della vita libera di tutti i giorni. La paura era che risuccedesse quello che era successo alla Diaz per molte di queste persone offese. Quindi queste violenze esterne, troverete, dicevo, l'elenco, non li leggo solo per abbreviare i tempi e chiudere oggi questo argomento entro un'ora al massimo, così siamo tutti liberi. Queste violenze vengono raccontate e influiscono perché poi solo con domande a volte un po' più attente si riesce a capire che si riferiscono episodi pregressi all'arresto o successivi, e in questi gruppi si dovrebbe trovare quella del testimone che ho citato prima, Mazzoli Massimiliano, quello che lui alle 13 è fermato per strada. No, questo è quello che viene messo in mezzo alle camionette che facevano quasi da fortino, e tenuto sotto la camionetta per ore. Troverete tra le testimonianze chi al momento dell'arresto portava gli occhiali alla vista, gliel'hanno tolti e schiacciati. Quel test che dicevo prima, che chiede l'intervento, e viene arrestato lui e viene tenuto anche lui in piazza per svariate ore. Tutti fatti che a me non risulta, potrei sbagliarmi e sarei contento di sbagliarmi, ma non mi risulta che ci siano pendenti questi numerosi processi contro gli autori degli arresti e quindi delle violenze compiute in quel momento. Però questo, secondo me, ha influito sulla generica loro attendibilità, perché possono aver o confuso o cercato di ottenere giustizia su quei fatti anche in questo processo. Altro momento sicuramente importante è da ravvisarsi nella diffusione delle notizie di stampa, non solo nell'immediatezza, Presidente, ma anche in corso di processo. Ora, questo è un punto delicatissimo, a mio avviso. La libertà di stampa è un diritto sacrosanto, chiaramente non vengo qui e pensare di censurare la stampa, me ne guardo bene. La sentenza, sappiamo tutti, è emessa in nome del popolo italiano, quindi che vi sia la possibilità che il popolo italiano possa seguire i processi è una cosa sicuramente meritevole. Ma cosa è successo nel nostro processo? Che non andiamo in diretta, ma in breve differita, breve di pochi giorni, sul sito radioradicale.it, dove le udienze vengono trasmesse, radioradicale.it e supportoradicale.org, stavo dicendo la differenza, che su radioradicale.it vengono trasmesse oralmente, non c'è una trascrizione scritta. E quindi oggi registriamo, tra 2-3 giorni potrò risentire tutto quello che ho detto per radio. E sul sito supportolegale.org, dove invece vengono trascritte, posso dirvi che, non avendo partecipato a tutte le udienze, quando l'amico Purculudo mi segnala l'importanza della testimonianza persa, da lì a 2-3 giorni io trovavo la trascrizione integrale sul sito supportolegale.org. Questo è evidente, l'ho detto, da un lato è una situazione meritevole, forse tutti i processi dovrebbero andare così, perché il cittadino italiano nel cui nome viene messa la sentenza, se ha tempo, voglia, spirito, clicca un tasto e si sente il processo. Dice, hanno fatto il processo a carico del famoso signor Rossi per il banale reato, perché? E se lo vede. Questo è importante, è utile, quando però poi non si trasborda e non si finisce nel processo di piazza. Il processo è un discorso tecnico e giustamente va fatto in un'aula di giustizia, e non si può dentro l'aula rimanere influenzati dalla stampa, perché è un altro discorso meno meritevole. Ma cosa ha creato questo problema, questa situazione meritevole da un lato? Qual è il problema? Che, come tutti sappiamo, senza l'articolo 149 delle norme di attuazione, il test dovrebbe deporre e non dovrebbe essere informato di ciò che si fa nell'aula di udienza. È chiaro che la norma non va interpretata nel senso restrittivo, il test che depone oggi non sa quello che viene oggi. Il test non dovrebbe sapere, quando viene a testimoniare, cosa hanno detto gli altri testi. Il codice prevederebbe l'immediatezza e il processo si dovrebbe fare tutto in un'udienza. È evidente che non sempre si può applicare il principio generale, e quindi la norma va intesa in questo senso: il test che viene non dovrebbe conoscere quello che hanno detto gli altri testi, perché può rimanerne influenzato. Semplice, è ovvio. E allora, in questo caso, abbiamo testi, non sappiamo quanti, perché non è che potevamo chiedere al test scusa, le è andato sul sito, e tra l'altro non avremmo neanche avuto poi la certezza di una risposta genuina e veritiera, non aveva alcun senso. Però sicuramente, come lo so io, lo sanno i testi, e vedremo che vari testi, lo troverete, rimangono influenzati dalle notizie di stampa. Ecco, ho fatto esempio di prima, ho detto Galante che ha preso che qualcuno si è urinato in cella e che l'ha letto sui giornali. Sono vari, troverete anche questo elenco. E l'altro momento importante sull'influenza esterna è l'esistenza di un comitato. Giusto, anche questo sia chiaro, è giusto che ci sia un comitato che vuole chiarezza, verità sui fatti di Genova, però questo ha creato un'organizzazione, un comitato che inevitabilmente va a influire sulle altre parti. Io ricordo al Tribunale la testimonianza di Malara, 27 febbraio 2006, pagina 23, dove testualmente dice, non lo leggo, vado a memoria, non è testuale nella memoria trovate testuale, quando dice io ho deciso di presentare la denuncia per raccogliere l'appello fatto dalla Procura. La Procura, giustamente, il Pubblico Ministero di Aula, non ricordo chi dei due, però non conta chiaramente, ha detto no, noi non abbiamo fatto nessun appello. Non è che l'appello viene dalla Procura. Il dato oggettivo è diverso. Furono fatti appelli a mezzo stampa a dire chi è passato per Bolzaneto denunci. Questa volontà, questa organizzazione lecita, giusta, che forse si aspettava quello che mi aspettavo anch'io però, l'accertamento dei fatti, non dei capri espiatori sotto processo, ha influito, è inevitabile. E ancora sono stati organizzati, visto il clamore, la gravità dei fatti, tanti convegni, tanti incontri. Ne parlano Branchini o Pasolini, o vediamo la posizione di Poggi, che poi da Branchini e Pasolini, se non erro, viene riconosciuto da uno come l'autore materiale di violenze dentro l'infermeria sul piercing in maniera inopportuna, un tentativo di togliere il piercing, e dall'altro, no, mi sembra una ragazza, quindi non dovrebbe essere mai queste due, la ragazza che si sente male arriva all'infermiera, invece che soccorrerla, la dice testualmente, questa ragazza mi ha buttato un cencio e se n'è andato, se non erro usa proprio la parola cencio. Allora, abbiamo il Poggi, infermiere, che interviene, è indagato inizialmente per questi fatti, poi in altre quelle posizioni viene archiviata, che non interviene in modo ortodosso, non rispetta le regole, però i testimoni se lo ricordano per i convegni, perché ha scritto i libri. E queste influenze, le chiamate influenze da notizie apprese di cui non è testimone, hanno influito sull'attendibilità, non si può non vederlo questo aspetto. Dove il concetto è sempre lo stesso, non che hanno portato a inventarsi il fatto, non che perché ci sono stati dibattiti si sono inventati il pestaggio di Tabac o di Borgo, no, pestaggio di Tabac, ne è un altro esempio, Tabac ci dice quando viene pestato, che è l'unico termine corretto, in cella sono solo uomini, saranno 10, 12, 14, non lo sappiamo, sono solo uomini, come fanno a testimoniare le donne su quel fatto? L'hanno appreso. Il pestaggio di Tabac è riferito anche da testimoni di sesso femminile che non erano in cella. Questo è evidente lo scopo. Non è che perché lo riferisce chi non l'ha visto non è vero, no. È evidente che le persone offese hanno avuto modo di confrontarsi. Ho fatto l'esempio prima, plateale, delle persone offese del campeggio. Arrivano tutte dopo le 16-17 e dicono 14 tutti quanti. Fanno lo stesso errore. Così Tabac, e chi lo dice chiaramente? Troverete, lo ha preso dai giornali, lo ha preso dopo. Ecco qui, era la dottoressa Petruzziello proprio che precisa. Appelli non ne sono stati fatti, è scritto nella trascrizione, non perché sia un discorso personale, ho trovato il passaggio di Malara. Ma l'importante, dicevo, è che esistono. Abbiamo sentito addirittura la mamma di Bartesaghi, parte civile anche la mamma, che è il presidente del Comitato Verità e Giustizia su Genova. Ed è un comitato, perché non credo che ci sia solo quello. Si voleva costituire parte civile alla prima udienza il Genova Social Forum, un altro comitato. E questi comitati, come dicevo prima, secondo me hanno influenzato anche l'attività di indagine della Procura, perché solo con questa influenza si può spiegare il perché la Procura ha fatto le rogatorie. Personalmente sono andati i procuratori, personalmente in giro per l'Europa, quindi con un sacrificio, non è una critica, l'apprezzamento per lo sforzo fisico, non è che hanno delegato e se la sono fatta fare dai colleghi tedeschi, spagnoli, sono andati, hanno sacrificato il loro tempo, hanno fatto un impegno fisico, però non hanno sentito Cassaro, San Lorenzo di Genova e tutti gli altri che ho indicato e che troverete sentiti nel 2007. Perché? perché sono stati consigliati nell'ascoltare testi che gli confermavano la loro versione, e non gli sono stati consigliati altri testi che probabilmente non conoscevano e non avrebbero confermato i fatti. Il dibattimento, questo è quello che fa emergere. Perché? Che altra giustificazione dobbiamo dare? Perché Trianon non è stato sentito? Milan, i fratelli Bevacqua, Papa Gianluigi o cose del genere. Qualcuno quindi l'ha messo, qualcuno ha anche detto che prima di venire a deporre si era preparata la deposizione scritta, ma sempre, vado, chiudo su questo punto, sempre, torno a dire, solo per il fine indicato, la genuinità, l'attendibilità e la volontà di gonfiare una situazione che poi era grave. Sempre da notizie giornalistiche, anch'io l'ho seguito, noi apprendemmo, e questo è un dato importante, apprendemmo che fatti analoghi sono stati denunciati anche a San Giuliano, e in quel caso il famoso gruppo dei teatranti austriaci. Da notizie giornalistiche, io non so se è vero, io feci una capitolo di prova apposita chiedendo di sentire il PM titolare di quell'indagine, risulterebbe da notizie, e sarebbe stato, ritengo, opportuno approfondire, che fatti analoghi a quelli di Bolzaneto denunciati a San Giuliano, il che mi fa pensare che probabilmente hanno ragione, in realtà quel gruppo di austriaci è stato denunciato per calunnia. Io chiesi l'ammissione del test, la procura si oppose, e questo è un altro grossissimo rammarico, perché posso capire, dice, non sentiamo mille testimoni perché si perde troppo tempo, i tempi di prescrizione ci sono, li dobbiamo sentire un pubblico ministero, nei limiti in cui potete porre su quello che non è ancora coperto dal segreto delle indagini, ma essendo passati 5 anni dei fatti probabilmente l'indagine è chiusa, non so se è archiviato a dibattimento, poteva raccontarci quel fatto, avrebbe fatto chiarezza. La risposta di quel test portava chiarezza al processo, perché se la calunnia era una calunnia avevamo un elemento in più per dubitare sull'attendibilità, se la calunnia non era calunnia avevamo una certezza in più su quelle che sono state le disorganizzazioni. Questa difesa, come ho detto più volte, non temeva il dibattimento, lo voleva completo, la procura lo temeva, perché una risposta della collega della procura che diceva quegli imputati sono stati condannati per calunnia, io non lo so, il tribunale non lo sa, non lo sapremo mai, ma accertare un fatto del genere avrebbe inciso notevolmente su questo processo se fossero stati condannati per calunnia, ma anche laddove fosse stata archiviata perché fosse stata vera, incideva nel processo, perché si dimostra che quello che è successo è causa sua, quello che affronterò la prossima volta, la disorganizzazione, la colpa dei vertici istituzionali del sito. L'ultimo aspetto sono gli incontri delle persone offese. Io dico, è vero, la procura li ha definiti neutri, ed è vero, nonché il più delle volte è inevitabile, ha fatto proprio gli esempi dove i testimoni sono marito e moglie, madre e figlio, colleghi di lavoro, è vero, ma se vengono marito e moglie non è che ci nascondono che prima di venire al processo la sera prima a cena ne hanno parlato, è naturale, non gli si chiede neanche, è scontato. Quello che diventa equivoco è che una condizione neutra diventa rilevante nel processo e che ce l'hanno tenuto nascosto, perché chi parla di incontri innanzitutto si intuisce da come lo dice che gli è scappato un qualcosa che non voleva dire, ma poi viene nascosto alle persone presenti. Pensa al caso di Ender Talin, La Rochelle, Percivate e Lebront, chiedo scusa se ho sbagliato qualche pronuncia agli stranieri. Perché noi abbiamo Ender Talin che ci dice che ha visto la Esther, però non è che ci dice, sì è vero, oggi abbiamo fatto il viaggio insieme, non ci sarebbe stato nulla di male. Sono stranieri, si organizzano, vengono dalla Germania, dalla Svezia, Svizzera voglio dire, fanno il viaggio insieme, a Genova non conosco nessuno, un gruppo di amici si incontra, non c'era nulla di male se ce l'avessero detto. Quando l'ha vista Esther? La domanda. Recentemente, non tanto tempo fa. Dice, ma qualche settimana, qualche mese? Prima di venire qua. Prima di venire quando? L'ho vista oggi. Qual era il problema a dire l'ho vista oggi, ho fatto il viaggio insieme? Noi scopriamo che hanno fatto il viaggio insieme perché con molta più onestà intellettuale ce lo dice la Percivate, che ecco, proprio perché non ha nulla da nascondere, ci dice no, io sono venuto insieme a Lebronto, che è il mio fidanzato, e alla Ender. Non ci dico che c'era anche la Rockel, ce lo dirà poi la Rockel, che è venuta con Ender Talin e con Nebot. Allora diventa equivoco ciò che sarebbe neutro perché lo nascondono. Diventa equivoco ciò che sarebbe neutro, l'incontro con gli avvocati, l'ho detto prima, difendiamo imputati e difendiamo parti civili, è il nostro lavoro. Ed è scontato, lo sa il Tribunale, lo sa la Procura, che prima di un esame della propria assistito parte civile è inevitabile, deontologicamente dovuto l'incontro con la parte. Perché me lo devi nascondere che sono andato allo studio degli avvocati il giorno prima? Qui si crea l'altro problema, quindi non è il problema che hanno visto il loro legale il giorno prima. Il problema che invece che ogni legale assistere una parte, perché chi assiste una parte civile in astuto a me non incontra nessuno, incontra i miei colleghi di studio, la segretaria. Il problema è che qui i colleghi di parte civile sono riuniti con un ufficio, da quello che leggiamo dagli atti, in un unico studio, gli uffici messi a disposizione per le parti civili. Cosa encomiabile. Risvolto negativo, perché anche le cose positive a volte hanno un risvolto negativo che nel momento iniziale l'organizzazione si era pensato. Nell'ufficio legale si incontrano sei testimoni che devo deporre il giorno dopo tutti quanti. Si incontra chi ha deposto il giorno prima, chi ha deposto il giorno dopo, chi dovrà deporre il giorno dopo. Pensiamo anche al processo parallelo Diaz, lo straniero che arriva da lontano, che sia Svizzera, la Germania, poco conta. I calendari, mi sembra, il tribunale lo sa meglio di me, sempre sono stati fatti in modo che chiaramente a volte lo straniero viene, viene a spese dello Stato italiano, coincidesse la testimonianza nell'uno e nell'altro processo. Vogliamo credere che il test che depone oggi qua e dopodomani alla Diaz o viceversa nei due giorni che sta a Genova non si incontra con l'amico suo? Non c'è nulla di male, non c'è nulla di male. Probabilmente non sa neanche dove andare, l'avvocato spesso rappresenta anche un momento di accoglienza, dice beh, ormai Genova ho visto, magari è freddo, piove, non vuole stare chiuso in una stanza albergo, va a farsi due chiacchiere con l'avvocato, perché l'avvocato è anche questo, è anche creare un rapporto umano col cliente. Non è nulla di illecito, però ce l'hanno voluto tenere nascosto. E allora diventa un elemento antipatico. Troverete un testimone, vado sempre a memoria, tanto sono più sereno, se dimentico qualcosa è tutto scritto, che dice, viene a deporre, dice no ma io so che è venuto già, la... c'era con me anche, fa il nome di un altro testimone, dice ma l'ha già raccontato lui, dice come fa stare? No, so che è venuto l'altro giorno a raccontarlo. Quindi questa capillare conoscenza del processo, dei testi che vengono, non può non essere tenuta presente nella valutazione globale e nel ridimensionamento che si richiede su quanto è successo. Velocissimamente, ci stanno anche degli eccessi delle persone offese. Ghivizzani che dice di aver visto la polizia carceraria perché l'ha letto, è un eccesso inutile. Di chi ha riconosciuto la polizia penitenziaria, fermati. Polizia carceraria non serve commentarlo per vedere. O Ghivizzani è quello che dice che ha visto la gente che veniva fatta spogliare in matricola e poi gli veniva urinato sui vestiti. Poi gli si chiama, l'ha proprio vista una cosa del genere, che è un fatto gravissimo, per poi alla fine dire, no forse non l'ho visto, non è che li ho proprio visti mentre urinavano, ho visto le macchie bagnate. Allora, questi eccessi non fanno bene al processo. In questi eccessi, ecco, c'è la Menegon, citavo anche a Menegon a memoria, lo troverete qua, pagina 18 del 28 aprile, erano chiaramente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Atteggiamenti inutili, sterili, diciamo, la Menegon troverete vari passaggi. Io qui ho scritto che viene richiamata anche dal Presidente, che testualmente Presidente gli disse deve cercare di controllarsi per cortesia. Proprio perché una testimonianza così rovina questi processi. Finito, come avevo promesso sulle persone offese, accelerando, dicevo a tutto questo non possiamo che guardare però anche alle testimonianze delle forze dell'ordine, perché non possiamo dimenticare che oltre al 250 persone offese ci sono transitate numerosissime forze dell'ordine. E qui li ho distinti, diciamo, per gradi, per importanza. Il primo test che cito è tale dottor Giuseppe Bonanni, primo dirigente della Polizia di Stato, uno dei primissimi test sentiti, 10 gennaio 2006, che ci dice una cosa di una gravità infinita, infinita. Attività frenetica nell'organizzazione per quei giorni, si doveva mettere tutto per iscritto, l'ufficio di gabinetto, non dice se della questura o della prefettura, immagino, se capisco bene, norme di polizia di pubblica sicurezza, Bonanni... Ecco, allora è Gonan. Lo ringrazio perché io dalla trascrizione.
Forse di colui da soprare con me.
Ok, quindi. Perché io dicevo 10 gennaio 2006, allora è Gonan. Vedrà che nelle trascrizioni trovate Bonanni. Non volevo farvi il gioco delle tre carte. Ok. Pagina 6. Da una frase allarmante. Forse la trovavo corretta, dovevo. Dovevo dare una serie di disposizioni oralmente. L'ufficio di gabinetto, nella persona del capo di gabinetto dell'epoca, diede disposizione di eliminare questo servizio di vigilanza. Noi lo vedremo nel terzo capitolo, come è stata disorganizzata a Bolzaneto. Vedremo che i responsabili dell'organizzazione ci sono venuti a dire e loro non siamo posti il problema. Ma noi abbiamo Bonanni che ci dice che il problema fu posto. Gonan, chiedo scusa, continuo a leggere Bonanni, però sappiamo che Gonan, che la persona del capo di gabinetto all'epoca diede disposizione di eliminare questo servizio di vigilanza. Ci può dire chi era? Il dottor Vincenzo Trea, c'è scritto qui, è Crea, l'avevo corretto da solo e me lo troverete già corretto. Bonanni mi era sfuggito. Sempre Bonanni, pagina 8. Gonan, lo so, però leggo, non metta sulle 5 anche per me. Viene fatto tutto oralmente in quei giorni, sono tutti noti, quello che è successo non venne fatta, effettuato sulla base di una disposizione impartita oralmente dal capo di gabinetto, in questo caso il dottor Salvo. Lo vedremo lunedì, chi sono Salvo e Crea, il tribunale già lo sa, sono coloro che lo organizzano e che anche da Gaeta, titolare responsabile della caserma Nino Bixio, gli dice: dovete organizzare la vigilanza interna perché all'esterna ci penso io che sono il responsabile della caserma. Questo ci dice Gaeta. E loro cosa dicono? Che Gaeta gli andrà a chiedere la vigilanza esterna. Gaeta ha sentito sul punto, dice: all'esterna ci penso io, c'ho i miei uomini, è lavoro mio. Loro non ci hanno pensato. Poi troverete appunto le ordinanze, le deposizioni del dottor Crea, così introduciamo, che riconosce l'errore organizzativo perché si pensava un passaggio rapido. Le leggo molto velocemente perché poi sono oggetto della successiva trattazione. Spiega che i responsabili della vigilanza e l'APS risolve il problema della carenza dicendo che i responsabili devono essere gli autori che seguivano l'arresto, che è come la prassi quotidiana, perché quando la gente arresta il famoso signor Rossi, se lo tiene in caserma fino alla mattina dopo, quando porta nelle direttissime in tribunale, e non si accorge della differenza che può esserci tra arrestare il più volte citato signor Rossi con una situazione come quella che si creava a Genova. E il dottor Crea ci dice pure che la penitenziaria aveva già precisato in partenza, in fase organizzativa, che non poteva prendersi gli arrestati senza verbale di arresto e senza l'immatricolazione. Il problema qui è complesso perché riguarda anche Sabella, ce lo spiega, i carceri chiusi, l'opportunità, l'inopportunità, ma ci spiega che la polizia penitenziaria ha bisogno di immatricolare un soggetto prima di poterselo prendere in carico, e quindi si crea questo problema disorganizzativo. E così quell'udienza, c'è l'intervento del collega Tambuscio di parte civile, che chiede pure al dottor Crea se era a conoscenza di una trattativa, di un accordo per vietare l'incontro tra arrestati e difensori. Ci sta tutta una contestazione della procura sul termine trattativa, seguirà sul punto, che oggettivamente anche il Presidente invita a cambiare il termine, il punto, non conosce di accordi, non trattati, sulla situazione, ma si introduce anche il problema del differimento dei colloqui. Sempre questi testimoni in fase organizzativa, ci conferma anche il dottor Calesini l'errore grossolano di non aver predisposto la vigilanza. Dove, io uso il termine non vigilanza, ma custodia, perché vigilanza significa guardarlo uno e basta. Custodia ha un'attività più ampia. Custodia significa, oltre a guardare ed evitare che si faccia del male, che addirittura una parte civile, non mi ricordo a quale testa, disse, quale operante, dice, ma che motivo avete di guardarli? Visti che mai stavano in cella, non li avete guardare. Come si può sostenere? Un po' come il discorso del piantonamento, gli equivoci che si vogliono creare. Qui hanno dimenticato non la vigilanza, la custodia. Custodia prevede che una volta c'è un soggetto arrestato, oltre ad essere guardato, ha bisogno di avere del cibo, quindi devi predisporre le scorte alimentari da distribuire, devi fare delle celle con un minimo di accoglienza, e che quanto è successo dopo nasce tutto da questi gravissimi errori. Abbiamo la testimonianza del vicequestore Cipriani, seguita da quella dell'agente Toccacieli, che spiega, vado proprio veloce, la sintesi, che quando il dottor Perugini il venerdì sera sente, intuisce che l'arrivo delle forze dell'ordine ritorno alla piazza può creare dei problemi, lo invita a intervenire e il dottor Cipriani interviene immediatamente. Il dottor Cipriani, lo riesamineremo più avanti, nell'arco di pochi minuti risolve la situazione, allontana le forze dell'ordine di troppo e lascia una pattuglia con l'agente Toccacieli a fare viabilità e non succede più nulla. Avrete una serie di testimoni transitati per Bolzaneto che devono non aver visto nulla. Abbiamo ad esempio il commissario dottoressa Truppo e la sua squadra, ci dicono anche nomi, ce l'abbiamo, che è la responsabile del trasporto degli arrestati della Diaz del primo gruppo, quelli che subiscono i maltrattamenti in cortile, quelli del cappellino, e la dottoressa Truppo, che viene incaricata perché aveva finito il turno, sta tornando a casa, ora non conta andare nei particolari del perché la Truppo, e della sua squadra, lei ci indica anche nomi, ce li dice, ci abbiamo al dibattimento, che si occupa di portare gli arrestati dalla Diaz a Bolzaneto, i primi, quelle fasce 30, fascia oraria 1.33, quelli che subiscono delle situazioni illecite nel piazzale, è la responsabile. E lei la risposta. Questa è come identica posizione dei capi scorta. La Truppo, testimone, commissario di polizia, quindi non devo ricordarlo io che ufficiale di polizia giudiziaria e che ha una posizione di garanzia, lascia i detenuti al muro, ma ce lo dice. Io entro, non potevano entrare, mi sono informato con i colleghi all'ufficio trattazione atti. Non è imputata. Quindi vuol dire che non è reato, e conferma di quello che dicevo. Tutti questi miei interventi, anche quello che poi dirò alla prossima udienza, anche questa è una premessa generale, non vogliono essere una denuncia contro i soggetti non imputati. Non è il mio ruolo, la procura, il suo ruolo istituzionale ha ritenuto di non procedere. Sono solo conferme, perché poi bisogna dare una lettura alle condotte e alle conclusioni giuridiche cui si è giunta la procura, una lettura di quello che dico io. Tenere in piedi gli arrestati che non possono entrare dentro al sito perché non c'è il personale in quel momento per trattare gli atti, perché quelli assegnati hanno detto noi abbiamo chiuso, l'avete fatto voi, c'è cioè la distinzione squadra mobile, dico, ora non voglio confondere, però sostanzialmente la squadra presente dice no, questa non è competenza nostra, l'avete fatta voi, dico, portatevi il personale alla dico, o viceversa, non lo ricordo io. E conseguentemente non ha chi consegnarli e li lascia in attesa perché non ha alternativa. Non è imputata, giustamente. Ma là significa che quella posizione era giustificata. Come ho detto più volte, le esigenze di sicurezza giustificavano quella posizione. Troverete una Sabrina Giannini che ho segnalato solo perché quelle fascette di cui parlavamo ore fa, sicuramente una tortura quelle, ma... cioè quelle gli hanno dato, che non le aveva mai viste, ci dice. Infatti pensa di distinguere tra arrestati e detenuti, perché dice no, quelli erano secondo me della penitenziaria, perché erano delle fascette della penitenziaria, perché poi in realtà scopriamo che le fascette c'erano tanta polizia di Stato quanto la polizia penitenziaria, però il vice sovrintendente Sabrina Giannini non l'aveva mai visti e pensava questo. Lei fa vigilanza il venerdì tutto il pomeriggio, non è imputata neanche lei. E cosa ci dice? Che c'è confusione, che non c'era niente di stabilito, che regnava l'anarchia. Questa è una situazione che troverete, è un ufficiale di polizia giudiziaria, perché sappiamo bene che sovrintendenti e ispettori e a salire sono tutti ufficiali di polizia giudiziaria, gli agenti e gli assistenti sono solo agenti di polizia giudiziaria. Ma sono in tanti, non li leggo, sono le 5, ho detto per le 5 e mezza, concludo, non le leggo nessuno. Li troverete, ma la sintesi qual è? Che tutti quanti i rappresentanti della Polizia di Stato che abbiamo sentito nel dibattimento ci confermano di non aver visto nulla di illecito. E allora, queste testimonianze, perché ho saputo e ho letto nella memoria, e la procura ha chiesto la trasmissione degli atti per falsa testimonianza per i carabinieri, non per la polizia di Stato, non per la polizia penitenziaria. Non so se li stimola il mio intervento e magari mi troverò sulla coscienza del processo anche a tutte le forze dell'ordine imputate, mi auguro di no. Però queste testimonianze, che non leggo solo per motivi di tempo, dicevo, lo demoliscono il quadro accusatorio. Ci sono testi che lo dicono loro stessi, che sono stati presenti 6 ore, che hanno fatto vigilanza alle celle. Ci sono i testi, e li ho saltati, Mercadante, Badolati, Lunetta e Mercadante, che hanno messo tutto a posto, che la domenica non è successo nulla. Allora, la coerenza, che a me piacerebbe anche sulla scelta poi degli imputati, ma questo è un altro discorso, la coerenza non può accettare il teorema accusatorio. Non significa proprio nulla, nulla dire nelle 6-8 ore hanno necessariamente visto, quando chi è stato davanti le celle non ha visto e non è imputato. I carabinieri da qualche giorno sono iscritti al registro degli indagati o verranno iscritti da qualche giorno per falsa testimonianza, ma i carabinieri, che sono quelli che seguono nella mia memoria, non sono imputati, sono quelli che hanno fatto la vigilanza. C'è il famoso carabiniere buono. Ma tutti questi testi, in sintesi, cosa ci dicono? Qualcuno ha visto qualcuno in piedi, qualche arrestato in piedi, ne hanno visti molti seduti, confermano l'alternanza seduti in piedi, confermano un quadro generale, non confermano, e nessuno ci dice, di aver visto lesioni, aggressioni, i fatti più gravi. Però esistono. Allora, le hanno commessi loro, e allora, avendo fatto la vigilanza, può venire anche il dubbio. Ma allora devono essere imputati, li abbiamo identificati, sono stati loro davanti alle celle. Oppure, e lo vedremo quando parlerò del GOM, oppure nella confusione generale, nella mancanza assoluta, quantomeno per la polizia, di un responsabile, che a penitenziaria ce l'aveva un responsabile, che non erano i capitani non avevano nessun ruolo là dentro. Polizia però non aveva responsabili, fino al sabato, alla domenica, quando arrivano assegnati con quella responsabilità i 3 Badolati, Lunetta e Mercadante, non ce n'era. In quell'anarchia, chi voleva essere indegno ha avuto tutte le opportunità per farlo. Quindi queste deposizioni, addirittura i carabinieri parlano di molte, di una distribuzione d'acqua notevole. Molto velocemente, così riesco sul serio a chiudere, come promesso, i testi sanitari. Io ho già parlato di Poggi, ma Poggi, che non è un test, come dire, amico degli imputati, favorevole agli imputati, assolutamente. Poggi è quel personaggio che francamente non si comprende le scelte diverse della procura, ma torno a dire, non è compito mio capire perché si è scelto di archiviare, ma prenderne atto e dire se si applicano per lui questi principi si devono applicare per tutti. Test che gira per le varie celle, e ci dice, per quanto riguarda l'acqua, il venerdì gli davamo noi una bottiglietta d'acqua quando venivano in infermeria, pagina 47. Non c'è stata una persona offesa, e dico una, che abbia detto che il venerdì ha avuto l'acqua in infermeria. Ci spiega, non so chi ce l'ha portata, ce l'avevamo in infermeria. Io nel mio girovagare l'ho anche vista in matricola, erano 4-5 casse da mezzo litro e noi l'abbiamo data all'interno delle celle. Non che dare mezza bottiglia, una bottiglia da mezzo litro d'acqua, 4-5 casse, saranno 30 bottiglie, 50 bottiglie, risolve il problema. No, ma torniamo al discorso detto prima. O mente poggi, e perché dovrebbe mentire? O le persone offese non ci hanno voluto dire situazioni importanti. Si è voluto creare, è affascinante il teorema della tortura, non esiste, potrebbe essere una sentenza, tante cose si potrebbero dire, ma non c'entro per questioni di tempo e perché alla fine non riguarda una posizione che assisto. Ma Poggi ci dice c'ha l'acqua e la distribuiva il venerdì. Che c'ha l'acqua, ce lo dirà anche Sabella, perché quando il dottor Sabella ci dice ha fatto un giro per le celle col ministro, ha visto le bottiglie d'acqua buttate in terra. Nessuno ce l'aveva detto fino a questo momento. Ci dice anche un'altra cosa importante che serve a spiegare il clima di quei giorni, non determinante per il processo, però determinante per la decisione, la valutazione generale, che lui vede i gabbioni e vede una donna seduta al centro della stanza. Sempre Poggi, pagina 23, e la definisce la giornalista francese. Non l'ho vista assolutamente trattare male, né verbalmente né fisicamente. Passavo dai gabbioni a vedere, dice, ma cosa le è rimasto impresso di questa persona? Come mi ha guardato? Perché? Che modo? Cosa intende? Domanda del pubblico ministero. Certamente, io conosco certi sguardi, 22 anni di manicomio mi insegnano, era disprezzo e odio, non paura. Questo è il clima di Bolzaneto, la conflittualità profonda tra persone offese e forze dell'ordine, conflittualità che nasce a monte, da prima della manifestazione. La procura ne ha fatto un discorso politico, i manifestanti sono di sinistra, di un'area politica di sinistra, e forze dell'ordine di un'area politica di destra. No, la politica non c'entra niente, non è un discorso politico, è un discorso proprio di spirito di quel momento. I manifestanti venivano a manifestare, esercitare un diritto costituzionalmente riconosciuto, le forze dell'ordine a esercitare il loro diritto dovere di fermare che le manifestazioni vanno oltre. Questa conflittualità di piazza causa gli errori organizzativi, non si è interrotta a Bolzaneto, ma in un caso come questo ci dimostra che era reciproca. Vedremo, forse l'ho saltato, lo troverete in memoria, che lo confermano anche alcune persone offese, che ci sono stati episodi ai limiti, ecco, usiamo questo termine, ai limiti della rilevanza penale della resistenza, del 336, 337 e via dicendo. Però, nonostante il quadro di paura, di soggezione descritto da alcuni, altri raccontano di soggetti che invece hanno tenuto testa all'arrogante comportamento delle forze dell'ordine. È sempre il quadro generale quello che a me interessa illustrare. E ancora, sempre Poggi, pagina 45, altra situazione strana, ricorda un ragazzo che aveva una ferita e sanguinava, non è identificato, rimane l'esempio. Non era sangue copioso, era sulla fronte. Volevo dargli il ghiaccio e l'ha rifiutato. Ora, ho provato, non ci sono riuscito a identificare questo ragazzo con la ferita e rifiutare il ghiaccio, ma noi abbiamo tanti ragazzi che dicono che stavano male, che hanno chiesto aiuto, soccorso e non gli è stato dato, a chi gli viene offerto lo rifiuta. Sono particolari che non possono non assumere rilievo. Fermo restando è proprio perché Poggi non è un test sicuramente di comodo e favorevole alla difesa, nella deposizione ne troverete anche tante, poi c'è uno di quelli che sente la canzoncina 1, 2, 3 e quant'altro. Ma la sintesi qual è? In concreto, perché poi alla fine quello che è la sintesi è che ci fornisce un ulteriore spaccato di quello che può essere successo a Bolzaneto. Proprio per chiudere, Poggi dice, a domanda del pubblico ministero se aveva motivo di spostarsi nella cella, nel corridoio, di vedere nelle celle, dice no, per vedere nelle celle bisognava andare avanti. E questo è importante, perché non lo dice Pelliccia, non lo dice l'avvocato Refice, lo dicono i testi. Non si vede quello che succede nelle celle se non si va avanti. Se io sto qui nel corridoio, Poggi, pagina 131, se io sto qui nel corridoio non vedo niente. Poi viene sentita anche Pratissoli, ed è importante Pratissoli, un flash velocissimo, ricorderà perfettamente il Tribunale che c'era il problema della mancanza degli assorbenti. Problema serio, comprensibile, non bisogna commentarlo. Pratissoli cerca di risolverlo nella carenza strutturale, non ci stanno, non possiamo pensare che doveva andare a comprarli il capitano. Alla fine Ricci ha questa soluzione molto pratica e l'ultimo giorno li manda a comprare, però Pratissoli invece di segnalarlo a chi di dovere lo risolve lui, dice che portava della carta, è limitativo per carità, però dobbiamo paragonarlo con quello che hanno detto le persone offese che avevano questa necessità. Perché da come la racconta Poggi è pur sempre della carta pulita che sta dentro l'infermeria, che in qualche modo può tamponare la mancanza dell'assorbente vero e proprio e sicuramente necessario. Come lo raccontano questo episodio? Ci veniva lanciata la carta sporca. Abbiamo la Teste Ferrara che racconta la stessa cosa, che dice quando veniva in infermeria, l'infermiera Ferrara è una donna, può avere più sensibilità di chi vi parla e di Pratissoli che sono uomini, può capire meglio il problema, si offre di risolverlo dando il cotone. Perché non ce l'hanno detto? Allora, per detto Ferrara, forse Badiale?
Ferrara è stato sospeso da tutti gli altri.
Siccome leggo veloce, più che leggere sto andando a memoria, ora leggo Badiale, Badiale Elena, mi sono accorto dell'errore, comunque Badiale Elena che lo dice, pagina 22 della sua deposizione, gli assorbenti non c'erano, no, non c'erano, però avrei provveduto a farli in maniera col cotone. La Badiale è un'altra che vencella poche volte, non sappiamo se il venerdì, il sabato, il problema è sempre lo stesso, non sappiamo il momento storico, ma non lo sappiamo per Badiale, non lo sappiamo per Pelliccia, non lo sappiamo per Cimino, va in cella e stanno tutti seduti. Badiale, pagina 26. Beh no, stavano anche in piedi, poi dice. Però da quei quadri e quelle situazioni che non vengono confermate. Citato anche Mancini e Furfaro, li troverete. Quello che conta è che li notano mal ridotti, ma stiamo attenti, mal ridotti per le lesioni subite all'arresto, alla Diaz. Non subiti a Bolzaneto, in particolare lo troveremo andando più avanti quando ci dirò gli altri testi, ci sta un rappresentante della polizia penitenziaria e dice ah, io quando sono uscite notizie sui giornali ho detto subito che era tutta una cosa montata e non c'entra niente, perché ho visto la foto della tedesca, lui fa riferimento alla Kuskau che subisce la perdita dei denti, che le prime notizie giornalistiche addebitavano la rottura dei denti a Bolzaneto, e dice no, io l'ho vista alle foto uscire dalla Diaz così, quando dice è successo a Bolzaneto non è vero. Bisogna dire che oggettivamente la Cuscau non ha mai detto che li hanno rotti a Bolzaneto, parlo di quella confusione che crearono ab origine le notizie di stampa sbagliate. Concludo, ecco, troverete poi una fase conclusiva, la ricostruzione cronologica, io prima sono andato a memoria, però vedo che è corretta, tempi di affluenza, e di quindi presenza degli arrestati nelle celle. Prima non ero sulla memoria, non ero stato preciso nell'indicare il primo arrestato del sabato che viene consegnato alla polizia penitenziaria, se non ho sbagliato, è tale Blair che viene consegnata alle 17.59, quindi alle 18 era andata a mente, ricordavo bene. La distinzione degli orari e le traduzioni ve le ho fatte. Non ho parlato in questo capitolo dei rappresentanti della polizia penitenziaria, ma non perché li temo e li voglio nascondere. Lo dico e lo ribadisco, più materiale istruttorio c'era e più la posizione dei miei assistiti veniva fuori chiara e nitida. Semplicemente perché le loro deposizioni o interessi a trattarle, non solo per quello che hanno visto a Bolzaneto, ma connessi ai problemi specifici che affronterò sulla posizione degli ufficiali del disciolto corpo, quindi gerarchia, funzionalità e via dicendo, e quindi il loro esame è solo posticipato di un capitolo per motivi di ordine dell'intervento. Nella parte conclusiva, quindi, si ribadisce quello che sostanzialmente, pur senza seguire la scaletta, leggendo adesso, mi rendo conto di aver già ampiamente illustrato, motivato e commentato, la contraddittorietà dell'operato della Procura, l'infondatezza di tutto il teorema accusatorio, perché si regge su metà dibattimento, tutta l'altra metà lo smentisce. E questo come chiara discorso. Quindi per chiudere abbiamo detto che questa attività, questo sviluppo difensivo fatto, a mio avviso, ha dimostrato che non è vero che non erano previsti gli accompagnamenti, che non esisteva nessun comitato di accoglienza, che il tutto nasce da un'inadeguatezza del sito, che quello che è compiuto sono semplici comportamenti, semplici, gravi comportamenti della singola agente operante. La regolarità, cito Cipriani e Toccacelli di nuovo su quel momento, e concludo intervento odierno ritenendo che si può affermare con sicurezza che i fatti gravi sono successi, ma con altrettanta sicurezza non sono stati compiuti ininterrottamente, con le stesse modalità, con sistematicità, senza soluzione di continuità, con un accordo preventivo tra tutti i presenti, con una volontà che poi incide sull'elemento psicologico, ne hanno parlato colleghi ben più affermati di me, io non toccherò per nulla il probagiuridico del dolo del 323, ne ha fatto un breve riferimento il collega amico Curcuruto, ne hanno parlato e ne parleranno altri colleghi. Quello che rileva è dimostrare che gli aspetti giuridici, il problema, l'elemento psicologico e quant'altro, non può assolutamente ritenersi presente. Troverete infine, ecco, gli episodi delle piccole resistenze, il teste Mapelli che ricorda che una ragazza francese gridava resistenza, resistenza, forse la Viva Lery, qualcuno Bistacchia che protestava, che discuteva con, no, non era Bistacchia, ricorda che Cucco Marino, persona più anziana, discuteva con le forze dell'ordine dicendo si intrattate neanche mafiosi e via dicendo, che Fornasieri ricorda che Devoto anche lui ebbe modo di discutere con le forze dell'ordine, la Menegon, torna sempre lei, che addirittura, ce lo dice lei, litiga con un rappresentante delle forze dell'ordine, gli ha detto è meglio che cambi lavoro, che il pubblico ministero dice, poi ha fatto un riferimento al lavoro, cambiare lavoro mi ha detto, no io gli ho detto che era ancora tempo a cambiare lavoro, e il pubblico ministero sembra sorpreso, dice ma lei a lui gliel'ha detto, dice sì, pagina 27 del 28 aprile 2007. Seguono con Bauman, che ricorda una discussione tra donne, tra cui Valeria, forse Labruschi, Bartesaghi Gallo, Sara, che si è messa a discutere insieme al suo fidanzato Ivan con le forze dell'ordine, quindi un quadro finale questo, che dimostra solo che anche quel quadro di pressione psicologica necessaria a sostenere anche la originale semplicemente perché non è previsto dal codice il reato di tortura e non per altri motivi, ipotesi di tortura, proprio non esiste. Torniamo e chiudo sul serio, ce l'ho fatta, accelerando. Torniamo sul 6 a quello che dicevo prima e all'inizio proprio al rammarico. Si è cercato di cavalcare un qualcosa di affascinante, un qualcosa di grosso, invece che fare il processo che andava fatto. Andiamo a cercare gli autori materiali, raccogliamo le prove, processiamole, no? Si è voluto costruire un qualcosa di immenso che crolla, crolla, la tortura crolla nel momento in cui ci sono questi dati, crolla. Ma crollare la tortura non significa a Bolzano non è successo nulla, significa riportare nel giusto contenitore quanto successo a Bolzaneto. E quindi concludo questa fase proprio in questi termini che torneranno utili, non li ripeterò, sarebbe veramente una tortura che farei al Tribunale, ma che dovremo tenere presente quando esamineremo quello che l'ufficiale di polizia giudiziaria Cimino e Pelliccia possono aver visto, non più i capitani, non più gli ufficiali del disciolto corpo, ma semplicemente alla qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. Vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie, avvocato. Il dibattimento è rinviato all'udienza del 21 aprile, ore 9:30. 21, sì, lunedì.